Benvenuti a questa serata sul Vangelo di Marco. Siamo all'ultimo incontro prima della Pasqua, poi noi ci ritroveremo la settimana dopo Pasqua, mi pare. Allora, siamo al capitolo 2, se vi ricordate, stasera forse riusciamo a finire il capitolo 2. I versetti sono quelli che vanno dal 13 al 17 e poi, se abbiamo tempo, lo finiamo. Quindi Marco 2, 13, 17, la chiamata di Matteo, la chiamata di Levi, è presente anche in Matteo 9 e poi anche in Luca 5. Uscì di nuovo, ovviamente sottointeso Gesù, lungo il mare. Tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava loro. Passando vide Levi, il figlio d'Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli. Erano molti, infatti, quelli che lo seguivano. Allora gli scribi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: «Perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo, Gesù disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori». La chiamata di Levi, la chiamata di Matteo, Levi e Matteo è lo stesso. È un episodio importante nel Vangelo e nei Vangeli, avete visto che tutti e tre i sinottici lo ricordano. Tra l'altro anche icasticamente è rappresentato da quel capolavoro dell'arte che è la chiamata di Levi del Caravaggio, che dice forse molto più che tanti commenti. Perché Marco, o meglio, perché gli evangelisti, ma in questo caso, nel nostro caso Marco, ricorda questo episodio? Perché risponde a una domanda della comunità. Vedete che in fondo stiamo imparando che tutto quello che è scritto nel Vangelo è innanzitutto riferito alla comunità a cui l'evangelista si rivolge, rispondendo più delle volte a delle domande che nascevano nella comunità primitiva, ma di conseguenza è una domanda che tutti noi ci facciamo. La domanda è questa: ma certo che Matteo, Levi, in questo caso, è stato fortunato, è stato chiamato da Gesù, però Matteo è Matteo, è un caso unico, si è alzato, l'ha seguito, Gesù era lì, l'ha chiamato, l'ha visto, l'ha toccato, quindi loro erano fortunati, no? Ma con me, cioè la comunità chiedeva a Marco, ma noi che non abbiamo conosciuto Gesù, che non siamo stati chiamati da Lui, come la mettiamo? Ecco allora che risponde, con questo episodio cerca di rispondere, nel senso, o meglio, questo episodio risponde a due domande fondamentali. La prima, ancora a monte, è questa. Il discepolo di Gesù a cui si rivolge Marco dice: certo che sono santi quelli che hanno, no, seguito Gesù. Cioè, chissà come erano anche preparati, come erano, hanno fatto questa esperienza, certo che erano fortunati, ma anche moralmente forse erano molto più avanti di me. Allora Matteo, scusate, Marco risponde con questo episodio dicendo: no, guarda che Gesù si è rivolto anche a un disgraziato, poi vedremo, di nome Levi. Allora poi si dice: ma sì, ma Levi è stato fortunato perché è stato un caso unico, ma con me come la mettiamo? Ecco allora la seconda parte che è importante perché, la sala dove Gesù va a mangiare, a fare il banchetto insieme ai discepoli, è popolata di personaggi poco raccomandabili. Questo è anche importante perché, cioè, come per dire, non c'è scusa, cioè, non pensare che tu sia molto diverso da Matteo o dagli amici di Matteo, siamo tutti nella stessa barca, eh? Perché a volte noi rischiamo di ritenerci peggiori di chi ci ha preceduto, no? Invece Gesù dice, invece gli evangelisti dicono: no, Gesù ha scelto loro, ma ha scelto anche te. Ma vediamo in particolare il Vangelo. Guardiamo anzitutto l'aspetto logistico. Gesù uscì di nuovo lungo il mare. È importante questo di nuovo, cioè questo uscire continuo di Dio. Uscire, il verbo uscire, uscì, il verbo stesso uscire all'infinito, è importantissimo nella scrittura, ma ancora di più nel Vangelo. Rappresenta proprio la caratteristica di Dio, un Dio che esce. Esce cosa vuol dire? Che passa da una parte, da un luogo e va dall'altra. È il tipico verbo della Pasqua. Uscire vuol dire uscire da per entrare in. È il passaggio, è la Pasqua, passaggio. Questo Dio che continuamente esce e continuamente ti fa uscire, è un verbo importantissimo. Ma io penso che sia anche antropologicamente molto importante questo verbo. Quante volte abbiamo bisogno o sentiamo l'esigenza anche noi di uscire, uscire da alcune situazioni, uscire da certi drammi, uscire da un ambiente difficile, uscire. Perché uscire dall'acqua vuol dire uscire alla vita, perché sotto acqua muori, quindi esci e cominci a respirare, no? Questo è il battesimo. E allora questo Dio che esce, pensate soltanto a Luca 15, ad esempio, il figlio del prodigo, no? Quando il padre per due volte esce da quella casa, incontra i due figli, no? Esce per andare incontro al primo, poi esce di nuovo per andare incontro al secondo. È bello vedere questo Dio che esce continuamente verso di noi. Ed è uscito quanto è uscito Dio? È uscito dalla Trinità stessa, in qualche modo, incarnandosi in un uomo, abbandonato se stesso per andare incontro all'uomo. È uscito per venirmi incontro, un Dio che esce. È uscito così tanto da morire. Ma a favore mio. Sentiamoci oggetto dell'uscita di Dio, causa dell'uscita di Dio. E dove esce? Lungo il mare. Lungo il mare cosa vuol dire? Che è sul limitare tra il mare e la terra, no? È su una sorta di bagnasciuga. è lì. Ma il mare sappiamo essere un aspetto negativo, l'acqua è la morte. La terraferma è la salvezza. E allora questo Dio che passa proprio nel limite per recuperare la creatura e tirarla sempre verso la salvezza. Tira fuori l'uomo dal male per riporlo al sicuro. È bello anche vedere questo Dio, questo Gesù che passa sul limite, sul limite. Ovviamente un grande riferimento all'Esodo, questi due verbi, questo verbo uscì e poi riferimento al mare. Continuamente Gesù è il nuovo Mosè che permette all'umanità, cioè a me, di passare dalla morte alla vita. Tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava loro. Un altro aspetto su cui vorrei attrarre la vostra attenzione è questo ritornello che c'è nei Vangeli, non solo in Marco ma anche negli altri. Gesù insegna, viene sempre detto che insegna, ma non viene mai detto cosa insegna. Perché? Perché Gesù insegna facendo, e ciò che fa, ciò che insegna. Cioè in Dio noi sappiamo che la parola coincide col fare. In Dio parola e azione coincidono. Quindi Dio insegna Gesù, perché Gesù è Dio, Gesù insegna ciò che fa e fa insegnando. Insegna facendo. Quindi Dio mi insegna facendo delle cose. Allora, per imparare da Gesù cosa bisogna fare? Visto che insegna, leggere ciò che fa. E impariamo dalla sua azione. Ma visto che dice facendo, se la sua parola mi raggiunge la sua azione. Quindi Dio fa in me, compie in me. Non so se il passaggio è un po' difficilino, no? Però è importante questo. Dio insegna facendo. Ora si insegna con la parola. È la parola di Dio che cos'è? È l'azione. Allora, nel momento in cui io ascolto la sua parola, accettando, accogliendo la sua parola, Dio agisce in me. Ogni volta che sono attento alla sua parola, che mi faccio attento al Vangelo, ogni volta che sto sulla parola, Dio è vero che mi sta insegnando, ma sta facendo in me ciò che sta insegnando. Dio è all'opera. Per questo che a volte noi, questa cosa l'ho già detto, ma la ripeto, per questo che a volte noi pensiamo di capire, che la parola produce qualcosa in noi nel momento in cui capiamo qualcosa e siamo sempre lì intenti a voler capire la parola. Non è che la parola funziona in noi nella misura in cui capiamo, ma nel momento in cui ascoltiamo la parola, se stiamo sulla parola è Dio che ci parla, ma parlando compie in noi, al di là se capiamo noi. Guai se l'azione di Dio in noi fosse proporzionale al nostro comprendere, sarebbe triste, no? Però se noi ascoltiamo la parola, stiamo sulla parola, Dio fa la sua azione dentro di noi, compie, agisce. Versetto 4, versetto 14. Passando vide Levi, figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte. Egli dice, il verbo è al presente, dice e continua a dire, l'imperfetto in greco. Seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Tenete conto che il brano precedente era il paralitico a cui Gesù rivolse la medesima ingiunzione: alzati, alzati. E lui si alzò. Qui seguimi. E lui si alzò. Questo alzarsi è sempre il verbo della resurrezione. Ogni volta che vedete. Gesù dice, rivolge la parola, questa parola compie un'azione dentro a chi riceve la parola e la parola fa, agisce. Quanto? Da risorgere, da risorgere. Se tu ascolti la parola, risorgi. E questa è l'azione che viene, è l'opera di Dio che entra in noi se ascoltiamo la sua parola, che è una parola che fa e dice, o meglio, che fa quello che dice. Quindi, se ascoltiamo la sua parola, anche noi risorgiamo. Alzati, risorgi. E lui si alzò. Il paralitico, Matteo. Ma se non ascoltiamo la parola, rimaniamo lì, bloccati, come il paralitico e come Matteo. Ma innanzitutto è importante questo vide Levi. Levi. Lo vide, è importantissimo lo sguardo di Dio, bellissimo, eh? Un Dio che vede. È bello lo sguardo che Dio ha su di noi, ma è ancora più bello l'essere visti. Guardate che noi viviamo perché siamo visti da qualcuno. Cioè l'uomo vive in quanto è veduto da qualcuno. Fin da bambini vogliamo essere veduti, visti. Un bambino fa di tutto per essere visto, perché vive in quel momento, vive. Ma questo non finisce con l'essere bambini. Anche l'adulto ha bisogno di essere visto. Perché? Perché essere visto vuol dire che c'è qualcuno dinanzi a te, vuol dire che c'è una relazione e noi viviamo di relazione. Chi non è visto non esiste. Per quello che quando entriamo in conflitto con qualcuno, cosa diciamo? Lo ignoriamo. E non c'è cosa, tu lo fai morire una persona, sai? Ignorarla. È peggio che fargli del male fisicamente, ignorarla, non vederla. Cioè lui è lì o lei è lì e fai finta di non vederla. È tremendo questo, eh? È tremendo. Perché noi viviamo dell'essere visti. Ignorare una persona, far finta di nulla e ucciderla. Anche perché l'occhio va a posarsi sempre dove c'è il cuore. Prima arriva il cuore, poi arriva la vista, lo sguardo. Se noi non guardiamo qualcuno, vuol dire che il nostro cuore non è lì. È importante questo, eh? Il nostro sguardo si posa sempre là dove c'è il nostro cuore. Prima arriva il cuore, poi lo raggiunge lo sguardo. E noi siamo visti da Dio. Vuol dire che Dio ha il cuore presso di noi. Certo, perché se siamo veduti da Dio e la vista raggiunge sempre il cuore, noi siamo Dio ha posato il suo cuore su di noi e poi ci ha visti, ci ha guardati. Noi siamo oggetto del cuore di Dio, siamo amati in fondo. Io penso che se basterebbe già questo, no? Entrare in questa logica, sarebbe molto bello, potessimo sempre pensare di essere sotto lo sguardo di Dio, perché Dio ha posato prima il suo cuore su di noi. Ma come ci... Allora, Gesù ci guarda, Gesù è Dio, e come ci guarda Gesù? In che modo ci guarda? Come ha guardato Levi, ma in fondo siamo noi Levi, come ci sta guardando? In Giovanni 17, 23, Gesù nella preghiera sacerdotale, cioè la preghiera che rivolge al Padre, dice: tu, Padre, li hai amati come hai amato me. Ecco come ci guarda Dio, Padre. Con lo stesso cuore, con lo stesso sguardo con cui ama e guarda i figli. Splendido, eh? Stessa potenza d'amore. Noi siamo oggetto dell'amore di Dio, Padre, uguale all'amore che ha riversato sul figlio. Li hai amati come hai amato a me, come hai amato a me. Io penso che questo sia da brivido. Cioè Dio Padre che ci ama, che ama ciascuno di noi come ama il figlio e ci guarda con quell'amore, con quella tenerezza. Pensate come il Padre ha guardato il figlio. Con lo stesso sguardo guarda noi. Allora scoprire questo è scoprire la sorgente della nostra identità, della nostra vita. Sapete cosa provoca questo? Provoca il fatto di essere liberati dall'occhio altrui. Perché se io entro in quest'ottica di essere guardato e amato, perché poi le cose coincidono, da Dio in questo modo, che l'altro mi guardi o non mi guardi, o come mi guarda, a me a un certo punto importa poco. Noi sapete, lo sapete bene, quante risorse, quanto investiamo in fatica, in sofferenze per lo sguardo degli altri, per essere guardati in un certo modo, per essere guardati. Siamo capaci di fare tutto, di tutto per essere guardati un po' di più. In tutti gli ambienti. E investiamo tanto energie, ci arrabbiamo, e quello non mi ha guardato, guarda come mi ha guardato, quello mi ha guardato distorto, quel... Una volta che tu riesci a entrare sotto uno... cioè sei già sotto quello sguardo, ma quando riesci a diventare consapevole dello sguardo di Dio su di te, tutto il resto cade, tutto il resto cade. Gesù, Dio, quindi, perché Gesù guarda Levi con lo sguardo del Padre, con lo stesso amore, Gesù guarda Levi e Levi era certamente un disgraziato. Levi, chi era Levi? Levi era, beh, il nome la dice lunga, è un ebreo. È un ebreo però venduto agli occupanti romani, cioè proprio fuori da ogni logica. Cioè, veramente, pensate com'era visto, non da Gesù, dai suoi compagni, cioè dai suoi connazionali. Pensate a Pietro. Pietro abitava Pietro era originario di Bezzaida. Ora, Bezzaida è un paese vicino a Cafarno. Però da Bezzaida andare al mare, sul mare, quindi a Cafarno, perché Cafarno era sul mare ed è sul mare, bisognava passare una gabella, cioè bisognava passare un posto di delle tasse. E pensate Pietro, che poteva essere lì a riscuotere, pensate l'odio di Pietro che doveva ogni volta, poi Pietro si è trasferito a Cafarno perché ha detto sono stanco di pagare, è meglio che mi trasferisco lì, eh? È questo che spiega il passaggio da Bezzaida a Cafarno, per evitare di pagare ogni volta il suo fiorino a Matteo, o comunque chi per lui, comunque pensate a uno come Pietro, che già non era un po' focoso già di suo, dovesse ogni mattina pagare il suo soldino a un suo connazionale venduto ai Romani. E di per sé, perché si sa che viveva non tanto di quello che i Romani gli davano, ma della cresta che facevano sulle tasse. Quindi proprio erano un fior fiore di personaggi. Eppure era questo Levi. Tutto il giorno seduto lì a contare i suoi soldi, la sua vita era lì, ma tutto questo lo bloccava. Quel seduto, quando nel Vangelo si dice qualcuno che è seduto, non è mai un seduto, è proprio bloccato, seduto, il paralitico è seduto, per questo che Gesù fa rialzare. Seduto è la tua condizione che ti fa sedere, nel senso che ti schiaccia a terra. Gesù lo guarda con un occhio diverso da come l'ha potuto guardare Pietro o altri e gli dice: segui me. E tenete che è vero che dice segui me, l'ha detto anche ai due fratelli prima, a due coppie di fratelli, ma questa volta l'invito viene rivolto al singolo, come per dire io mi concentro proprio su di te. Quindi, se vogliamo, è una vocazione ancora più profonda, perché è rivolta al singolo, proprio tu, non c'è proprio possibilità. Chissà come si è sentito. Pensate, mettetevi nei panni di Levi, che avrebbe sentito parlare di Gesù. E questo uomo si sentiva, da ebreo, si sentiva sporco, venduto ai dominatori, ladro, tutto questo insieme di sentirsi chiamati così dal figlio di Dio. Cambia la vita, ti cambia la vita. Cioè, veramente Matteo qui non ha nulla da poter vantare, nulla. Matteo cosa poteva dire? Cosa poteva vantare? La sua frequentazione al tempio, le sue preghiere, i suoi sacrifici? No, nulla. Ma è proprio perché nulla, perché non aveva nulla, Dio l'ha chiamato. Capite a chi si rivolge la chiamata di Dio, proprio verso chi non ha nulla da poter vantare. Perché Dio mi vede in modo diverso e chiama me. E Matteo, Levi, si alzò e lo seguì. Si alzò, irrisolto. Perché ogni volta che Dio ci rivolge la parola e ci chiama alla vita, ci fa risorgere, al di là di come siamo, di quello che siamo. Quindici. mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù, i suoi discepoli erano molti, infatti, quelli che lo seguivano. È un versetto importante perché Gesù chiama questo disgraziato e non gli dice, come faremo noi forse, senti, Levi, ti sei reso conto della tua vita, no? Che non va proprio bene. Allora, prima di entrare nella mia cerchia di puri, vai a farti una settimana di esercizi. Una settimana di esercizi. Ci sono delle suore lì, qui vicino a Cafarno. Stai lì un po', mediti un po' sui tuoi sbagli, sui tuoi peccati, prendi coscienza di quello che hai fatto, poi vieni, io ti perdono, ti recupero, mi chiedi perdono, allora in base al pentimento che, con cui riuscirai a raggiungermi, io ti raggiungerò e poi vediamoti. Il versetto successivo. Si alzò, lo seguì ed era una tavola. È splendida sta cosa. Cioè, il peccatore viene subito invitato a cena. Cioè, è questo Dio, è questo il nostro Dio. Fare festa, fare festa. Pensate a Luca 15, no? Torna il disgraziato e fa festa, il padre. Ma perché Dio non può non fare festa? Perché qualcuno si è alzato, un uomo si è alzato. È questo che fa gioire Dio. Ovviamente il banchetto, voi sapete, essere un simbolo, il banchetto è segno della festa di Dio. In tutto l'Antico Testamento il banchetto è segno della festa realizzata, il banchetto è sempre il banchetto si sta assieme, si mangia, ora si mangia insieme a chi? Agli amici, mai con i nemici. Quindi sedersi a mensa con Gesù, con Dio, vuol dire che Dio fa festa con te perché ti ritiene il suo amico, il suo caro amico, perché ti siede a mensa soltanto con i familiari e con gli amici. Quindi se Gesù si siede a tavola con Levi, vuol dire che Levi è diventato familiare di Dio. È amico di Dio, ma perché lo era già, bastava che se ne accorgesse. Ora, quel versetto 15 non è mentre stava bruttino, stava a tavola, era sdraiato a tavola. Ora, lo sdraiarsi è tipico dei banchetti festivi. Durante le feste ci si sdraia a tavola, quindi vuol dire che non soltanto è un banchetto con tutto quello che abbiamo detto, ma è anche un banchetto festivo, proprio ci si sdraia su tappeti, su cuscini, proprio nel senso grande festa, è una festa per eccellenza questa. E poi bello l'indicativo di Matteo, stava a tavola in casa di lui, in casa di lui, in casa di Matteo, cioè Dio entra nella casa di Matteo, cioè entrare in casa propria, abbiamo già detto forse queste cose, no? La casa, se ha incontrato Cristo e adesso Matteo può rientrare in casa sua. La casa propria è la casa dove si vivono gli affetti, dove si vivono le relazioni vere, casa propria. Quindi l'incontro con Cristo ti permette di entrare nella tua casa, nella tua casa, e lì fai festa. Ecco dove ti porta l'aver ascoltato la parola di Dio. A tutto questo ti porta. Ascoltare la parola ti permette che l'azione di Dio entri in te. Questa azione ti chiama, ti perdona, ti rialza, ti fa risorgere, ti fa sedere a tavola, una tavola festiva, una tavola di grande festa, ma soprattutto a casa tua. Vi ricordate come finiva l'episodio precedente del paralitico? Prendi la tua barella e va a casa tua. E adesso Matteo è stato salvato ed entra a casa sua. Tornare a casa nostra. Cioè la casa nostra è proprio, la casa nostra è quella casa pensata da noi dall'eternità, proprio nostra. È lì la nostra meta, il nostro luogo, perché solo lì possiamo stare bene. Possiamo compierci. Perché se non siamo a casa nostra, siamo vagabondi. Possiamo essere in qualsiasi altra casa bella, possiamo essere in qualsiasi altro paese, in qualsiasi altro luogo. Ma non è casa nostra, perché la casa nostra è la nostra, quella casa che è proprio no, che è stata pensata per noi dall'eternità. E solo l'ascolto della parola ti introduce lì. E perché lì stai bene, è casa tua. Se no, saremmo sempre slogati. Senza luogo. Se non ti fai raggiungere la parola, vivremo sempre da slogati, e slogati la dice lunga, fuori dal nostro luogo originale. Gesù è familiare, fa festa con questo, vi mangia insieme. Mangiare vuol dire vivere insieme. Però ci dice il versetto che Matteo non era da solo. Matteo non era da solo. Era con una bella compagnia. Anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli. Erano molti infatti quelli che lo seguivano, occhio che è un versetto importante, cioè a casa di Matteo si trovano tutti quelli come Matteo, chiaro riferimento alla comunità, cioè ciascuno di noi siamo noi quelli, siamo pubblicani e peccatori tutti, ma non è che si trovano lì per caso. Chi erano questi pubblicani e peccatori? Quelli che seguivano Gesù, erano infatti molti quelli che lo seguivano. Cioè quelli che si trovano adesso con Matteo sono tutti quelli che seguivano Gesù come pubblicani e peccatori, ma si trovano a mensa con lui. Come mai? Come mai? C'è qualcosa che non torna, no? Matteo va bene, Matteo l'ha chiamato Gesù, vabbè. E gli altri? Vanno così, un po' a frodo a mangiare a casa lì. Guardate che Matteo sta rispondendo a una domanda molto grossa che stava sorgendo nella comunità della Chiesa primitiva, cioè della comunità materna. Allora, abbiamo detto, lo hanno seguito, stanno seguendo Gesù nel loro essere peccatori e pubblicani. Fanno ancora il loro mestiere di gabellieri, sono ancora ladri, sono ancora disgraziati, eppure mangiano con lui, fanno festa con lui, sono seduti a un banchetto festivo con lui. Guardate che questa, abbiamo detto, che risponde a una domanda fondamentale. Questa è la nostra situazione. Siamo tutti noi che siamo ancora infangati nei nostri traffici un po' loschi. Siamo tutti un po' ladri dell'amore. Siamo tutti un po' disgraziati, come questi qui. Eppure continuiamo a sederci alla mensa festiva. Siamo così. Capite che è di un grande respiro questa verità. È la nostra situazione. La situazione di questi disgraziati è la situazione della chiesa di Matteo. Matteo vedeva che facevano festa dei disgraziati con Gesù, che Gesù è seduto con loro, perché ogni volta che si fa l'Eucaristia Gesù è seduto con noi alla nostra mensa. Ma va benissimo così, va benissimo così, perché siamo tutti un po' sbagliati, siamo sempre immischiati in cose sbagliate, non siamo mai quelli che vorremmo essere, ma siamo lì con Lui, facciamo festa. Il banchetto non è fatto per santi, non è fatto per persone pure e pulite. Infatti i farisei, quelli che credono di esserlo, stanno fuori e criticano, ma intanto quelli che sono seduti e fanno festa sono questi, perché Gesù è lì. Cioè non è il fatto di essere puro, bello e pulito che ti permette di sederti a tavola con Gesù, ma perché Gesù è seduto alla tua tavola che tu puoi starci da impuro, sporco e maledetto, ma perché Gesù è lì con te. Capite che è proprio un'altra cosa. E quella famosa invocazione che facciamo all'inizio della messa, no? Che avevo già detto una volta, non sono degno di partecipare alla tua messa, no? O ancora meglio nel lato penitenziale diciamo, per poter partecipare in modo degno ai santi misteri ci riconosciamo peccatori. Cioè io posso sedermi degnamente alla messa perché mi riconosco peccatore. Solo i peccatori a questo punto possono sedersi degnamente alla mensa di Gesù. In quanto peccatore io ricevo il dono, non in quanto lo merito. Versetto 16. Allora gli occhi, scusate, allora gli scribi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai loro discepoli: perché mangia e beve insieme i pubblicani e i peccatori? Vedete che qual è la preoccupazione degli scribi, dei farisei? Cioè, l'idea era questa, cioè. Alla mensa di Dio, al banchetto, alla festa può partecipare soltanto noi possiamo partecipare. Noi che siamo i farisei, gli scribi, che siamo i puliti, i sani, quelli che ci impegniamo, noi sì, ma quelli lì. Allora sono questi che brontolano con i discepoli. Guardate che è molto fine anche qui l'indicazione a cui vuole condurci Gesù. Il problema non era tanto di Gesù, cioè Gesù vada con chi vuole andare, ma il problema è questo. Il problema è mio, cioè il problema qui non è tanto rivolto a Gesù, il problema è dei farisei e degli scribi. Come per dire, ma se lui sta a tavola con tutto quello che è la tavola, il banchetto, se lui fa festa, chiacchiera, condivide la vita con questi qui, se lui è veramente il Messia, non dovrebbe sedersi con noi? Capite? Questa, la crisi è nei loro confronti, come per dire, ma che senso ha allora sforzarsi tanto? Che senso ha essere belli e puliti se poi, se veramente lui è Messia, va a sedersi con quelli lì? Allora ho sbagliato tutto. Questi qui non capiscono più niente. Che merito ho fare il bravo? Che merito ho io come cristiano a fare andare a messa sempre? Che merito mi viene facendo un po' di carità, comportandomi bene, vivendo il Vangelo, se poi Dio si siede a mensa anche con i disgraziati? E questa qui la preoccupazione, perché Matteo, scusate, Marco, ma tutti gli evangelisti in fondo recuperano questi episodi? Perché questo era un problema molto sentito nella Chiesa primitiva. Non è soltanto un problema dei farisei, ma anche dei bravi cristiani che partecipavano a queste cene, all'Eucaristia. Qual era il problema allora che soggiaceva a questa Chiesa? Probabilmente quella che prende in molte comunità nostre anche. Ditemi se non è vero che può crearsi questa situazione. Parliamo dell'Eucaristia perché qua si parla di banchetto, però non è soltanto la messa, ma anche alcuni altri episodi di vita ecclesiale, di vita parrocchiale, di vita comunitaria. Mettiamo che dentro una celebrazione si vedono personaggi che sappiamo non essere proprio limpidi, no? E allora sono voci che si sentono in fondo questa, no? Ma quello lì va a fare la comunione con tutto quello che ha fatto, che bel coraggio, no? E quello lì, prima fila in chiesa, però. Cioè, era, vedete che in fondo è questo il Marco vuole, attraverso gli occhi dei farisei, questa battuta dei farisei e degli scribi, lui vuole dire che i veri farisei, i veri scribi non sono gli ebrei al tempo di Gesù, ma sono quelli che si trovano continuamente nelle nostre comunità, cioè in fondo anche noi. Perché anche noi molte volte giudichiamo quelli che partecipano alle nostre riunioni, alle nostre messe, alle nostre mense, no? In questo modo. Ma allora, se va a fare la comunione quello, posso andare anch'io. Anzi, io vado, perché con tutto quello che mi sono impegnato. Eppure, allora, che senso ha? Vedete sempre questa cosa, ma che senso ha fare così, muovermi così, se poi è molto sottile la cosa, è molto sottile. E Marco è bravissimo perché, partendo da un episodio eclatante di scribi e farisei, ma ogni volta che guardate che ogni volta che si parla di scribi, farisei, sacerdoti, cioè questa l'intelligenza pulita, perfettina al tempo di Gesù, gli evangelisti stanno sempre pensando ai personaggi. Sono una metafora dei personaggi che si trovano dentro le nostre comunità. Quello che preoccupa sono i farisei, gli scribi dentro la Chiesa, non fuori. Il problema interessante è che gli scribi e farisei domandano ai discepoli, non si rivolgono a Gesù, lo rivolgono, chiedono ai discepoli: perché fa così il tuo maestro, il vostro maestro? E Gesù, udito questo, Gesù disse loro: Gesù è bello perché è sempre, sembra che faccia altro, che intanto ascolta. Stava mangiando con tutti e intanto li ha visti. Come avete detto, scusa, no? Fantastico, Giovanni. E dice: ma guardate che non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. I giusti non possono salvarsi. La salvezza è l'amore, e l'amore è gratuito. E l'amore è gratuito, quindi l'amore è gratis, vuol dire che l'amore viene concesso a chi non se lo merita, no? A chi non può pagarlo. con qualcosa, con delle prestazioni, qualcosa. Per questo che Matteo è stato rialzato, per questo che a quel banchetto si trovano tutti questi personaggi, perché non possono mancare nulla. Ma lui è venuto, si siede a tavola proprio perché questi non avevano nulla da poter vantare. Medico è un attributo di Dio nell'Antico Testamento. Medico, il Dio medico ha una portata simbolica immensa. È quello che cura le ferite profonde dell'uomo. Il medico è quello che lo rifà nuovo, gli ridà vita. E appunto Gesù presenta qui l'immagine di Dio. Dio è il medico, quel famoso medico conosciuto dagli scribi e farisei perché conoscevano bene l'Antico Testamento, che adesso si è fatto presenza. E Dio guarisce, Dio rinnova facendo festa per loro, con loro, rialzandoli, raggiungendoli con la sua parola. La sua parola fa, costruisce dentro, costruendo ti rialza. Perché? Perché ti senti amato. Ecco allora, cos'è che fa guarire il malato? Fa guarire il sentirsi amati da questo, cioè Gesù manifestando un Dio che li ama così come sono, li rialza perché? Perché ciò che abbiamo bisogno è di sentirci amati, ciò che ci fa rinascere è sentirci amati. Ecco allora perché Dio è il medico, perché? Perché Gesù manifesta il Dio medico. Perché manifesta il vero volto di Dio, l'amore, la misericordia che viene attratta dalla miseria. E questo che fa rinascere. Tu, se cominci ad amare una persona, la fai rinascere. L'uomo ha bisogno di sentirsi amato. Se tu gli dai un po' di amore, questo è come l'acqua per un fiore, esplode. Dio è Dio, Dio è l'amore e l'amore si misura in base al bisogno, non in base ai meriti. Questa gente era tutta gente che aveva bisogno. La stessa cosa poi vale anche per gli ingiusti, ecco, non per i giusti. Silvano Fausti, raccontando, commentando questo episodio, racconta un aneddoto di un gesuita indiano che gli raccontava sempre questo episodio, no? E lui la racconta e ve la giro perché rende bene la morale del nostro racconto. Dice che alla fine del mondo, durante il giudizio, Dio, in un momento di debolezza, dice a Pietro: su, apri le porte, fai entrare tutti, tutti. A Pietro apre le porte ed entrano proprio tutti. Quando tutti sono dentro, si sente bussare, le porte sono chiuse, tanto fuori non c'è più nessuno, perché tutti sono entrati dentro con Dio, e si sente bussare la porta. Chi è? È il diavolo. Allora Dio dice a Pietro: su, fai entrare anche lui, fai entrare proprio tutti. E il diavolo fa: no, io lì dentro non entro, piuttosto dammi quelli che mi aspettano. Cioè, non è che te si presi tutti, ma qualcuno devo prenderlo io. E Dio dice: beh, hai anche ragione. E allora, però, chi mandare fuori? Allora dice Pietro: prendi il decalogo, prendi i comandamenti, stai sulla porta, chi ha osservato, chi non ha osservato esce, chi ha osservato entra. Allora legge il primo comandamento, fuori un po', secondo, fuori un po', terzo, un po', fino è arrivato al sesto, fuori tutti, poco. fuori tutto il sesto, no? Tranne uno, rimane dentro solo un monaco, un eremita, tutto pio, tutto santo, curvo, per le penitenze. Un eremita. Tutto contento, questo eremita si guarda da solo, si frega le mani, no? Contentissimo perché è da solo, no? Che è rimasto dentro, tutti fuori, col diavolo e lui solo dentro. Allora Dio dice, ma certo che io e te qua da soli, va bene, sei mio figlio, sono anche i 12 apostoli, se non ci sono, ma torneranno, almeno loro ci sono, ecco, ma sai, ti annoierai qua per una vita, no? Ma, guarda, per il tuo bene io ci ripenso, rifaccio rientrare tutti, ora tutti dentro un'altra volta, no? Per non lasciare il monaco da solo, poverino, per un'eternità. E il monaco, quando sente questo, si arrabbia tantissimo e gli dice: dovevi dirmelo prima. Dovevi dirmelo prima. Come per dire, ma cosa è servito? E un po' così. Adesso è tardi, non voglio neanche imbastire il brano successivo. Vogliamo così raccogliere qualche osservazione da questo brano? Vedete che comunque il filo rosso è questo, no? Matteo, no? Ma in questo caso Levi rappresenta veramente l'uomo di sempre, cioè l'uomo oggetto di questo amore straordinario di Dio che quando tu lo senti, lo percepisci, ti rialzi, ecco, no? Poi ti puoi staccare anche dai tuoi tesori a cui eri molto attaccato, da cui speravi vita, no? Poi pensate, forse l'alter ego di Matteo in Luca è Zaccheo, no? Anche se non è un apostolo, ecco, ma è un altro bel personaggio, ecco, che nel momento in cui si sente amato può lasciare tutto, ecco. L'importante è sentirsi amati, ecco, tu solo nel momento in cui tu puoi lasciare ciò da cui speri vita, a cui sei attaccato perché come una ventosa speri vita, soltanto quando senti un amore più grande, perché nessuno lascia qualcosa se non è raggiunto da qualcosa di più grande, no? Questa è una legge pedagogica che vale, no? Tu lasci nel momento in cui sei raggiunto da qualcosa di più grande, non potrai mai lasciare se prima no. Però è importante, ecco, il grande dramma nel cristianesimo è aver sempre, sempre aver chiesto di lasciare senza mai aver prima mostrato qualcosa di più grande. E questo è il grande sbaglio pedagogico di un certo cristianesimo nel corso del tempo, no? E ancora oggi purtroppo. Chiedere di lasciare, di abbandonare, di rinunciare, di allontanarti senza aver mostrato la bellezza e la grandezza di quella cosa che andrebbe, di cui potrai godere se tu lasci, ma che in questo punto non è più un lasciare. Cioè chi ha lasciato, chi lascia, è perché ha tutto. Quindi se tu hai tutto, non è più un lasciare. Che senso ha? Hai tutto. No? In realtà il lasciare nel cristianesimo, nel Vangelo, è sempre un godere di tutto. È perché godi del tutto, dell'infinito, della totalità. A questo punto puoi lasciare anche le briciole, ma se tu non hai il tutto, le briciole per te diventano il tutto. Allora, il grande dramma è quello di aver in qualche modo chiesto di lasciare senza aver presentato la bellezza, la grandezza di qualcosa. È come chiedere spegni il tuo fiammifero, tanto c'è il sole, sì, ma mostrami il sole. Se no, almeno il fiammifero, io un po' mi scaldo, un po' di luce lo fa. Questo Questa era Santa Teresa d'Avila, lo diceva sempre alle sue suore. Rossana.
Le tue parole sono di grande consolazione per quanto mi riguarda. Rispetto a un fatto però, al banchetto di Gesù possono partecipare tutti. E allora perché la Chiesa pone dei limiti in questo senso? Soprattutto a persone che magari hanno fatto un percorso di vita che le ha portate a delle scelte, a delle situazioni, e la Chiesa ha bollato come errate.
Sì, l'unico caso, penso che ti riferisci a quello, sono i divorziati risposati. Ma.
Cioè, non sono le parole che ci sono nel Vangelo, quindi è l'uomo che decide, che ha deciso, l'uomo inteso della Chiesa.
Sì, però bisogna. Il discorso sui divorziati risposati è un discorso un pochino più complicato, non. Perché lì siamo già in ambito sacramentale, no? Il sacramento ha stipulato un qualcosa che di per sé c'è, cioè è qualcosa che sussiste, no? Che non puoi rompere, cioè perché è indissolubile il matrimonio. Allora l'indissolubilità no, non è possibile spezzarlo, cioè tu rimani sposato anche se, no? Allora la questione è questa,
Però
no?
possono rientrare i peccatori nei.
Ma il peccato, l'omicida in qualche modo, l'omicida non è legato, cioè qui stiamo parlando di un legame con un'altra persona, tu nel momento in cui ti sei sposata sacramentalmente in qualche modo, sapevi di andare incontro, sapevi a cosa andavi incontro, no? A un'unione indissolubile proprio, no? Che non puoi, nulla può rompere, no? Tanto che appunto perché è sacramentale in qualche modo. Allora, nel momento in cui tu decidi di fare un'altra vita, no? Di sposarti, no? Comunque tu sacramentalmente sei ancora unita all'altra persona. E quindi la Chiesa in qualche modo, se ti accoglie, ad esempio, alla comunione, no? In qualche modo avalla. Se, no, in qualche modo vuol dire va bene, cioè, è molto complessa. So che è un dramma, so che però può darsi che poi col cammino della Chiesa le cose cambieranno, ma teologicamente la cosa è molto complicata, è molto complessa.
Questo concetto dell'indissolubilità oggi nelle coppie che si sposano in chiesa non sempre comprendo,
No, poi.
nel senso che molte coppie non sanno neanche che cos'è il concetto dell'indissolubilità, si sposano in chiesa solo per
Sì, infatti poi
tradizione, e quindi c'è
l'annullamento gioca
proprio
proprio su queste cose qua. L'annullamento va a recuperare quegli elementi per cui i due non sapevano cosa stavano facendo in realtà, no? E quindi. Non, però in qualche modo non. In questo caso sarebbe un avallare uno stato in cui tu ti trovi ancora, che sei ancora unito a un'altra persona, quindi è una contraddizione in termini in qualche modo, no? Non è la cattiveria della Chiesa che non ti permette questo.
Peggio del peccatore.
Sì. Qualche altra.